stiamo, io penso, facendo l'esperienza dei doni dello Spirito Santo, delle grazie di Gesù Cristo che ci vengono attraverso le mani di Maria, anche ringraziamo il Signore dei doni piccoli e grandi della sua provvidenza ordinaria, per esempio della giornata di oggi così bella, no? E del sole, dei boschi, delle montagne, del bianco della neve, che noi possiamo a buon diritto considerare come, così come tutte le realtà della creazione, di cui sempre non dobbiamo dimenticare che l'essere umano è comunque la creatura più alta, più bella, più amata da Dio, però anche attraverso le realtà inanimate il Signore ci parla e anche queste danno lode a Dio, tanto che nella Bibbia si incitano tutte le creature a dare lode a Dio, no? Tutte le realtà create, tutti gli esseri inanimati, i monti, gli acciai, la neve, la pioggia, gli alberi, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, i tramonti, insomma tutto, no? Tutto può dare lode a Dio che li ha creati. E il Signore attraverso queste cose anche piccole e quotidiane ci parla e ci conforta e ci riposa. Venite insieme a me, venite, no, con me in disparte, in un luogo appartato e riposatevi un poco, diceva Gesù e i suoi discepoli, no? Cioè Gesù è attento anche al nostro riposo, riposo fisico, riposo spirituale, riposo e il riposo nell'amore, che in fondo il Signore, il vero riposo che ci dà è il riposo dell'amore. Poi è attento e interessato a tutti gli altri tipi di riposo che sono necessari. Lui nella sua umanità è molto esperto di tutte queste cose. Nel giorno della festa di San Marco ho notato che è lui l'evangelista che annota che quando Gesù si è addormentato sulla barca, anche lui lavorava molto, ecco, si è addormentato e ha appoggiato la testa su un cuscino, quindi sì, sembrava una cosa fatta apposta, insomma, o preparata, no, per poter riposare anche durante le traversate del lago, durante le lunghe notti di pesca. Ed è molto bello vedere l'umiltà di Gesù. Tutti gli altri sono pieni di energie e guidano la barca e gettano le reti, e lui si mette a dormire su un cuscino. È qualcosa di simile a quello che fa quando sono in viaggio e lui si ferma, stanco del cammino, stanco del viaggio, al pozzo di Sicar, dove poi arriva la donna di Samaria. E gli altri avevano invece energie e vanno pieni di zelo a comprare cibo nel paese lì vicino, dei Samaritani. Però lui non ha timore di dire: sono stanco, andate voi, no? E sicuramente è una cosa vera, anche se poi il Signore la utilizza anche per incontrare quella donna di Samaria che veniva a prendere acqua e per aiutarla a scoprire la presenza dell'acqua viva che salta fino alla vita eterna. Quindi approfitta anche delle sue stanchezze, nel primo caso per aiutare i discepoli ad avere fede, e lasciare che monti la burrasca nel lago e loro urlano e lui non si sveglia, segno anche di una situazione psicologica, come dicono alcuni, molto solida. E aveva ecco, un sonno profondo, però, e nel caso della Samaritana, approfitta della sua stanchezza per avere questo incontro personale che cambia la vita di quella donna fortunata. Per cui il Signore è interessato al riposo dei suoi discepoli, non vuole che si distruggano, sa che non hanno tempo neanche per mangiare, un po' come lui. E allora dice di andare in disparte e riposarsi un po'. E poi a volte li porta nell'orto degli ulivi. Altre volte li porta sul monte delle trasfigurazioni e le persone che hanno visto questi luoghi anche della Terra Santa senz'altro sono carichi di sacralità, di presenza di Dio, no? Però hanno anche una bellezza, no? E dicono, ecco perché il Signore ha scelto questo luogo, questo monte, e così, no? Per le vicende importanti della sua vita. Ama molto anche la bellezza il Signore Gesù, come è logico, no? E lui è la bellezza. È la bontà, è la verità. E quindi ci ama anche con tutte queste cose piccole, con questa sua provvidenza spicciola, col suo intervenire, ecco, per aiutare. E in questo Gesù è molto, diciamo, ha la scienza divina per cui sa tutto, però anche come uomo è molto attento ed è in tutto figlio di sua madre, Maria, no? Che peraltro è anche pensando a procedere nella nostra indagine che può essere infinita perché uno può leggere tutto il Vangelo come gesto d'amore di Dio, d'amore di Gesù per noi, e così come anche può leggere la propria vita, no? Però io pensavo di mettere la nostra attenzione oggi sul dono di Maria per noi, cioè Gesù ci ama così tanto da darci come madre, la persona a cui più è legato su questa terra, no? Lui non smette di essere suo figlio, ovviamente, no? Però compie il suo disegno. La Madonna era stata chiamata da Dio per essere la madre del figlio di Dio, ma non solo. Lui è primogenito di una moltitudine di fratelli. Quindi la Madonna è chiamata ad essere nostra madre e lei ha già risposto di sì a questa chiamata, ci ha già presi tutti come figli. Leggevamo prima l'inizio dell'episodio delle nozze di Cana. E possiamo adesso mettere l'attenzione su un altro aspetto, che è proprio l'aspetto che ci viene rivelato di Maria, la sua attenzione, la sua cura, la sua vigilanza. Cor meum vigilat, il mio cuore veglia. È una frase della sposa del Cantico dei Cantici che la Chiesa applica alla Madonna. Il mio cuore veglia. Nella storia di San José Maria esiste un piccolo episodio in cui stava andando in macchina dalle parti dei castelli romani e ha visto una statua della Madonna con questa frase che ha costituito per lui una sorta di parola del Signore, no? O della Madonna. Il mio cuore veglia, no? Tu sei preoccupato per tante cose, anche in quegli anni per le sorti della Chiesa che passava anni molto difficili, o per la sua opera che doveva fare dei passi importanti, soprattutto di riconoscimento giuridico, ma poi... Bene, allora la Madonna gli dice, il mio cuore veglia, io dormo ma il mio cuore veglia. Il mio cuore non si addormenta mai. Questo episodio di vita, diciamo prima, normale, ordinaria, e che peraltro può essere un aneddoto, ma se fosse successa un'altra non avrebbe potuto fare nulla, invece lei può dire al figlio quello che ha detto, no? Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Adesso la traduzione italiana mette il corrispettivo delle misure come noi le conosciamo, no? Chilometri, litri, ma ci aiuta perché ci dà l'idea della grandezza, della generosità del miracolo, no? E Gesù disse loro, riempite d'acqua le anfore e le riempirono fino all'orlo. Questa piccola frase di San Giovanni ha provocato tanti commenti, nel senso che i servi si fidano della Madonna, si fidano di Gesù e non, insomma, anche se non sanno bene che cosa sta succedendo, riempiono d'acqua senza risparmiarla, no? Disse loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Ecco, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Gesù ha avuto così, ha voluto essere spinto dalla Madonna a manifestarsi. Anche noi nella nostra vita quotidiana, ordinaria, e le madri lo sanno bene per quanto riguarda i loro figli, soprattutto se sono giovani, se sono inesperti, cioè quando devono lanciarsi, ma tutti noi ne abbiamo bisogno, in una nuova professione, quando devono lanciarsi in una nuova avventura, quando devono insomma intraprendere così una possibile carriera o prendere una decisione importante, a volte hanno bisogno dell'incoraggiamento materno. Noi possiamo chiedere alla Madonna l'incoraggiamento materno perché ci aiuti a fare quel salto, quel passo, che è una cosa semplice una volta che si fa, ma prima può costare molto, no? Per diventare più discepoli del Signore, per essere più affidati a Lui, per fidarci di più di Lui, per abbandonarci, no? come fanno i servi che si fidano e lo seguono, come fanno i discepoli che poi scendono con lui a Cafarnao. Detto questo fatto, scese a Cafarnao, dopo questo fatto, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli, e là rimasero pochi giorni. I discepoli cominciano a fidarsi di lui e poi non se ne vanno più, e anche quando se ne vanno tutti gli altri, quando lui fa quel discorso così, così difficile sul pane della vita da mangiare, sulla sua carne da mangiare, che lui è il pane della vita, non più la manna di Mosè, che pure è stata data da Dio, dal cielo. Molti se ne vanno, volete andarvene anche voi? E non se ne vanno. Tu solo hai parole di vita eterna. Noi chiediamo alla Madonna questa grazia per affidarci, cioè tu sei nostra madre in tutto ciò che riguarda la nostra vita cristiana, il nostro seguire Gesù, il nostro credere in Lui, il nostro amarlo, il nostro ascoltarlo, seguire le ispirazioni dello Spirito Santo. Tu sei nostra madre. E San Giovanni lo dice chiaramente con questi pochi fatti, eh? E all'inizio del ministero di Gesù e alla fine. E poi San Luca fa vedere come è all'inizio col Fiat dell'Annunciazione, ed è alla fine quando San Luca scrive gli Atti degli Apostoli, la Madonna è con i discepoli ed è la madre della Chiesa. Nella più antica vita di Maria che si conservi, che potrei sbagliarmi, ma in antico siriaco, a proposito della Siria, e del V secolo si dice che la Madonna, dopo la Pentecoste, quando i discepoli andarono nelle varie nazioni, lei rimaneva come punto di riferimento, e loro andavano, poi tornavano, le raccontavano dei loro viaggi, degli loro primi passi nel parlare del Vangelo alle nuove nazioni, e lei li incoraggiava, perché è molto facile scoraggiarsi, anche per chi ha visto i miracoli, anche per chi ha visto i miracoli. E nella tradizione della Spagna si narra che la Madonna è apparsa a San Giacomo scoraggiato, eh? Sulle rive dell'Ebro, dove adesso c'è il santuario della colonna, apparve sulla colonna per dirgli: sii forte, no? Come questa colonna, tu che sei la colonna della Chiesa, Apostolo Giacomo, no? E su quella colonna, attorno alla quale poi hanno costruito il santuario della Madonna del Pilar, no? E così tutte le volte che è apparsa dopo, ha fatto miracoli, in tutto il mondo, sono tantissimi i luoghi mariani, i santuari mariani che continuano ad essere adesso anche un punto di riferimento anche per la nuova evangelizzazione, come per esempio sosteneva, insomma, tutti i papi lo sostengono e incoraggiano. Giovanni Paolo II era, come lo sappiamo bene, molto devoto della Madonna. Riteneva che gli avesse salvato la vita da giovane e si era affidato totalmente a lui, folgorato dalle parole di San Luigi Grignon de Montfort. Nel trattato della vera devozione mariana, no? E poi pensate, a un certo punto, quando aveva bisogno di vocazioni sacerdotali a Cracovia, promise alla Madonna che avrebbe fatto un pellegrinaggio per ogni vocazione, per ogni ragazzo che fosse entrato in seminario, no? E quando fu eletto Papa non aveva ancora finito di fare i pellegrinaggi corrispondenti ai ragazzi che erano entrati. E allora infatti andò subito alla mentorella. La gente non sapeva che era per quello, ma voleva, e qui continuava a fare visite per mantenere questa promessa. E poi pensate tutto il suo rapporto con la Madonna di Fatima, che gli salvò la vita e deviò il proiettile, che ha fatto un percorso incredibile, impossibile per i medici, all'interno delle sue viscere, per non toccare organi vitali. E E quell'ambulanza che riuscì ad arrivare in pochi minuti al Gemelli nel traffico di Roma, non si sa, nessuno sa come ha fatto, no? E così via. E poi dopo lui affidò tutto il mondo alla Madonna seguendo le istruzioni di Suor Lucia. E lo fece una volta e Lucia ancora gli disse: sbagliato, non hai fatto come avevo detto io. E allora nell'84, questa è ancora una cosa che aveva provato Pio XII, ma non aveva fatto come aveva detto la Madonna, quindi non ha funzionato. Dovevano essere tutti i vescovi del mondo uniti a lui e citare esplicitamente la Russia. Allora, nell'84 il Papa l'ha fatto proprio collegare tutti i vescovi, tutte le diocesi, anche l'Opus Dei sapeva di questa cosa, quindi tutti che pregavano insieme a lui davanti alla Madonna di Fatima. La statua della Madonna di Fatima. E poi di fatto, ecco questo, dopo pochi anni, dopo pochi anni avvenne Giovanni Paolo II era assolutamente convinto che fu per mano della Madonna, no? Per mano della Madonna. E il suo giornalista, insomma, Joaquín Navarro Valls, che anche io gli avevo sentito raccontare a voce in un incontro, però lui mi pare che lo ha raccontato anche in questa intervista, eccolo qua. Lui a un certo punto riceve l'incarico da Giovanni Paolo II di portare una lettera sua a Gorbaciov e andò col cardinale Casaroli a portargli una lettera personale nelle sue mani di Giovanni Paolo II. Loro non sapevano cosa c'era scritto. Poi però quando nell'88, no, nell'88 questa lettera, 88. Nell'89 c'è stato il crollo del muro di Berlino. Infatti lo dice in questa intervista: l'ultima volta che ho incontrato il presidente Mikhail Gorbaciov abbiamo ricordato quando nel 1988 con il cardinale Agostino Casaroli gli portammo al Cremlino una lunga lettera di Giovanni Paolo II. Quello è stato l'inizio di tutto, mi ha risposto lui. Aveva ragione perché per lui quello fu il momento delle decisioni e le sue decisioni tenevano conto dei fatti accaduti dal 79 in poi, eccetera. Poi nel raccontarlo spiegava che lo stava accompagnando giù con l'ascensore, per cui gli ha ricordato questa cosa qua, si ricorda quando, e lui ha detto sì, quello è stato l'inizio di tutto. Poi si è aperto l'ascensore e quindi la conversazione si è conclusa. Però c'è qualcuno che cogliendo le date comprende che effettivamente, grazie alla Madonna, grazie alla consacrazione del mondo e della Russia alla Madonna, al cuore di Immacolato di Maria e anche all'azione del Papa e poi a di queste persone che sono state strumento della provvidenza, tutti quei paesi che erano nell'ateismo militante, che limitava la libertà religiosa, poi hanno invece abbandonato quella posizione. Giovanni Paolo II, Papa Francesco, devotissimo della Madonna, appena eletto dice al cardinale che è il rettore di Santa Maria Maggiore: domani devo andare, no? E subito va ad affidare alla Madonna. È andato 8 volte fino adesso, no? A Santa Maria Maggiore, anche adesso è andato 2 giorni fa per affidare il viaggio in Terra Santa alla Madonna. Andò prima e dopo il viaggio della GMG in Brasile, e così. E anche in Brasile è andato al Santuario Mariano. Bene, però Noi ricordiamoci che San José María in una omelia ci incita a fare l'esperienza personale dell'amore di Maria. Quindi a parlare con lei come si parla con, io direi, con la migliore delle madri. O di più ancora, perché sulla terra anche la migliore delle madri poi ha qualche difetto, insomma, può anche non capire del tutto. E invece lei non ha nessun difetto ormai, non ha nessun peccato, è pienissima dell'amore di Dio e ci ama come una madre, ama il suo figlio prediletto, il suo figlio più piccolo, e come se fossimo il figlio unico. Tant'è vero che Gesù sulla croce dice: questo è tuo figlio, non dice questi sono i tuoi figli e le tue figlie, questo è tuo figlio, ma per dire che ciascuno di noi è il figlio prediletto. Dobbiamo fare l'esperienza di questo amore di predilezione di Maria, come? Parlandole, confidandoci con lei. Certo, dobbiamo partire dalla fede certa che questo è vero, questo che Gesù ha rivelato. Possiamo dirle qualunque cosa, non si scandalizza di nulla. Possiamo confidarci con lei con la certezza che ci capisce. Non è possibile lo spazio di nessuna incomprensione. Gli abbiamo chiesto aiuto per la nostra unione con Gesù, gli possiamo chiedere l'aiuto per qualunque cosa, appunto, anche pratica della nostra vita, per il vino, perché una festa finisca bene, per una questione di lavoro, per una vicenda della vita affettiva, per tutto. Il Papa Francesco diceva ai seminaristi qualche, insomma, 10 giorni fa, e studenti, sacerdoti di Roma, quando il cuore trema, quando il cuore trepida, quando il cuore insomma, è in difficoltà, andare da Maria, sotto il suo manto, sotto la sua protezione, e tra le sue braccia. Don Alvaro diceva che la devozione mariana nella nostra vita assicura la tenerezza. E noi vogliamo attingere anche noi a questa tenerezza che Gesù ha avuto tutta per sé, ma non la vuole tenere tutta per sé, ma la dona a tutti suoi fratelli e le sue sorelle, che siamo noi, figli di Maria e figli di Dio Padre. Le romeie, il rosario, è un meraviglioso modo di mettersi nelle braccia della Madonna. Prendere il rosario quando abbiamo paura, prendere il rosario come arma di difesa anche di fronte a qualunque tipo di tentazione. La tentazione della tristezza, la tentazione dell'accidia, la tentazione dello scoraggiamento, e la tentazione, se vogliamo, della, non so, dell'ansietà che ci porta a buttarci troppo nell'attivismo, e la tentazione, oppure ci porta a non lasciare spazio alla libertà altrui perché siamo preoccupati. Possiamo fare intimamente un atto di affidamento alla Madonna, certi che le farà un piacere infinito e certi di poter godere di questa sua protezione in tutta la nostra vita. C'è chi si fa imporre lo scapolare della Madonna del Carmine. Oppure, insomma, sono tanti i modi, no? chi tiene a portata di mano immagini sue e così via, no? E questo affetto per Maria non solo non nasconde, non mette da parte la fede in Gesù Cristo e l'affetto per lui, ma ci porta a lui per mano, così come la Madonna ha portato Gesù a tutta l'umanità, così lo porta a ciascuno di noi quando ci affidiamo a lei. Pensiamo che questo affidarci Maria e affidarci a Maria di Gesù, mettendoci nei panni dell'Apostolo Giovanni, sotto la croce del discepolo amato. Ciascuno di noi è il discepolo amato. E questo è un modo molto umano e molto divino che Gesù ha di amarci davvero, di non lasciarci mai da soli.